Radio Incontri presenta le nostre interviste. Un incontro con Giulio Vecchini, il liutaio che è stato a parlare di pace dal Papa. Un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Eccoci a un nuovo appuntamento, un'intervista questa volta con Giulio Vecchini, una maratona a piedi, il liutaio della pace dal Papa, 400 chilometri percorsi per essere a Roma con la chitarra costruita dal legno dei barconi, un viaggio straordinario del quale vogliamo parlare proprio con il protagonista. Ed eccoci con il signor Giulio Vecchini. Siamo ansiosi di conoscere la sua storia, ma cominciamo dall'inizio. Vogliamo che ci racconti la sua storia di liutaio, il laboratorio che lui qui ha, il lavoro che ha fatto con i legni delle barche dei profughi. Soprattutto, quale è stata la sua anima dietro a tutto questo? Vogliamo che ci racconti.
Buongiorno, mi chiamo Giulio Carlo Vecchini, sono di Cortona e di mestiere faccio il liutaio, che è una cosa abbastanza particolare al mondo d'oggi. Praticamente la liuteria è l'arte di costruire gli strumenti musicali. Io mi occupo in particolare tipo della produzione di strumenti elettrici, semiacustici, da jazz, tutti strumenti moderni. Io ho cominciato da ragazzino a fare questo mestiere con mio nonno, che non faceva il liutaio ma faceva il falegname. Gli piaceva lavorare il legno, l'intaglio, la scultura. E io sono cresciuto con lui, il laboratorio con lui, e ho cominciato a 8 anni praticamente a prendere domestichezza con il legno, con i macchinari, con tutte le attrezzature. Poi a 14 anni ho scoperto la musica, ho scoperto che gli strumenti musicali erano fatti di legno, ho fatto 2+2 e mi sono appassionato di liuteria. A 21 anni ho cominciato a frequentare un laboratorio di Gubbio dal maestro Carlos Cordova, che mi ha accolto il laboratorio da lui. Lui è un liutaio argentino molto conosciuto che ora abita a Cremona. E sono stato un po' di tempo con lui e ho affinato il mestiere da lui. E poi ho aperto il mio laboratorio a Cortona, che in particolare sto a Camuscia, praticamente fra Cortona e Camuscia vivo e ho il laboratorio lì. E appunto produco strumenti musicali di ogni tipo, non liuteria classica, tutti strumenti moderni. E nel 2015 ho avviato un progetto particolare. Ho costruito una chitarra con i pezzi dei barconi arrivati a Lampedusa con i migranti. E praticamente questo strumento l'ho chiamato Mare di Mezzo, che è la traduzione dall'arabo di mare mediterraneo, il mare che sta nel mezzo. E praticamente questo strumento è stato il simbolo della giornata mondiale dei rifugiati per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. E da lì lo strumento ha cominciato a vivere di vita propria, ha cominciato a girare e a passare di mano in mano alle persone, musicisti, gli artisti che ne volevano sostenere la visione. Ma lo strumento è stato imbracciato da personaggi come Carlos Santana, Bob Geldof, Patti Smith, Marc Ribot, John Scofield, tantissimi musicisti italiani, fra cui Vinicio Capossela, Jovanotti, I Verdena, un mare di persone ha abbracciato questo strumento. E poi incredibilmente abbiamo avuto questo incontro col Papa pochi giorni fa. Praticamente la cosa è nata, come molte cose, non dico per scherzo, però per casualità. Nel senso che era tanto che avevo il desiderio di poter incontrare il Santo Padre. perché l'idea della chitarra è praticamente di raccontare le storie di migranti, di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di movimenti migratori del Mediterraneo. E se c'è una persona a questo mondo che veramente si è prodigata a spada tratta su questo argomento è Papa Francesco, che mi sembrava la persona più importante che potevo incontrare e fare incontrare la chitarra. E da lì era un po' che avevo quest'idea. A dicembre ho conosciuto e incontrato un tipo Don Italo Castellani e gli ho raccontato quest'idea, che mi sarebbe piaciuto incontrare il Santo Padre, e se mi accoglievano questa richiesta avrei portato lo strumento da Cortona a Roma a piedi. Tipo Don Italo mi ha chiesto di mettere per iscritto queste cose, mi ha detto guarda, si traduce in, tipo te lo traduco in vaticanese, si fa arrivare e vediamo che ne pensano. Incredibilmente, dopo 10 giorni, 2 settimane, mi chiamano da numero anonimo, era il Vaticano, ma ti mi hanno detto che mi avevano accolto la richiesta di incontrare Papa Francesco. E sono partito con un amico, con Alexander Mazurkiewicz, il 3 di aprile da Cortona, e abbiamo fatto tutta la Via Lauretana fino a Siena, poi la Via Francigena da Siena a Roma, e abbiamo avuto questo incontro con il Santo Padre il 27 di aprile.
Allora, adesso parliamo di questo viaggio, 400 chilometri, è una bella tappa. Che cosa ha fatto, che cosa ha visto, come ha vissuto questo pellegrinaggio?
Sì, una bella tappa, nel senso che fra l'idea romantica di pianificare il viaggio e poi ritrovarci, sì, è stato ben diverso, nel senso che comunque è stato un viaggio molto faticoso. Perché io avevo già fatto anni fa il Cammino di Santiago, a settembre ho fatto la Francigena della Liguria a Siena, e tanto c'ero, poi sono tornato da Siena a Cortona a piedi, però ero con uno zaino da trekking. E qui invece abbiamo dovuto portare una chitarra, cavi, amplificatori, in più il ragazzo che è venuto con me, abbiamo voluto fare un documentario su questo viaggio, che abbiamo documentato tutto con audio e video. Sì, ci siamo portati dietro tutta l'attrezzatura per fare questo lavoro. È stato veramente una cosa epica, perché viaggiare con una zaina da trekking che è pensato per questo, anche con 10-15 kg sulle spalle si riesce a fare bene. Viaggiare con 10-12 kg, 13 kg sulle spalle, con una chitarra, con una custodia che non è pensata per fare questo, è stato davvero problematico. Francamente è stato molto molto faticoso. Però ce l'abbiamo fatta. Il viaggio è stato molto interessante, perché di solito uno fa viaggi in posti esotici, in posti che non ha mai visto, e invece viaggiare e partire da casa mia, da Cortona, che io sono cortonese da sempre, la mia famiglia è cortonese, attraversare tutta la valle, che noi praticamente abbiamo fatto Petrignano sul Lago, Valiano, Sinalunga, Montepulciano, Serre di Rapolano, Asciano, e poi su verso Siena, cioè una zona che è casa nostra, insomma, è la valle che vedo tutti i giorni. Però vederla da pellegrino a piedi è un altro punto di vista. Io mi ricordo quando sono tornato a settembre da Siena a piedi, è stato veramente particolare, perché arrivare a casa mia a piedi, senza arrivare ero passato da Foiano per rientrare, e da Foiano si comincia a vedere bene Cortona. Faceva una certa impressione vedere tipo casa mia, che era lì, che ero abituato a farla in macchina, l'avrò visto mille volte, cioè più di mille volte quello scorcio, ma vederlo a piedi, che ero arrivato lì con le mie gambe, è stata una cosa, una dimensione diversa, mettiamola così.
E poi l'incontro con il Papa, ecco, anche di questo ho piacere che lei ci parli, l'incontro con il Papa, ma se vuole prima ancora gli incontri che avete fatto durante la vostra strada, poi l'arrivo in Piazza San Pietro. Ci racconti?
Allora, perché il viaggio, una parte, forse la più interessante, è stata da Siena a Roma, perché la via Francigena comunque è importante. Penso che i cammini santi sono tre, quelli fondamentali: Santiago, la Francigena e la Terra Santa. Perché andando sulla Francigena si va alla tomba di Pietro, che è fondamentale per la storia della religione cattolica. E sicché è molto importante, tipo camminando dentro la Francigena uno si rende conto che è su un percorso che viene fatto da secoli, 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 da persone, sempre a piedi, sempre nello stesso modo. Il fatto che venga fatto nel 2022 è come farlo nel 1500. Sono magari diverse le scarpe, perché non abbiamo le scarpe di cuoio che c'erano una volta, gli abiti sono più comodi, sono più pratici, però la velocità e il percorso è sempre quello. E praticamente da Siena c'è tutto il percorso che va verso la Val d'Orcia, si passa sotto la Miata, Radicofani, che è faticosissima, e poi piano piano acqua pendente e si arriva al confine col Lazio. Io il Lazio, francamente, tipo una regione che non conoscevo molto, e invece è incredibile, è bellissima. Abbiamo fatto Viterbo, da Viterbo verso il lago di Bolsena, Monte Fiascone, e poi Giugiù, Vetralla, Sutri, che veramente è una cosa pazzesca. Sutri è bellissima. Hanno questa chiesa scavata dentro il tufo, totalmente con monolite di tufo scavato dall'interno, ci hanno ricavato una chiesa tutta affrescata. C'è una cosa da vedere, perché io non credo esista una cosa analoga in nessun'altra parte del mondo. Campagnano di Roma e poi giù fino a Roma. A Roma l'ultimo giorno abbiamo chiappato una giubbata d'acqua, siamo stati fortunati fino all'ultimo con il tempo, invece siamo arrivati a Roma, sembravamo due pesci. E poi siamo arrivati a Piazza San Pietro. È stata un'emozione incredibile, perché era piena di persone. Io era tanti anni che non tornavo a Roma, e arrivare a Piazza San Pietro, che siamo arrivati lì con le nostre gambe, con le nostre forze, ci sentivamo un po' dei privilegiati intorno a tutti i turisti, che tutti a farsi le foto, gente da tutto il mondo, e ci siamo messi anche noi a fare le foto. Era buffo, perché c'era un gruppo di indiani che ci vedeva che facevamo le foto con questa chitarra, e a loro volta loro ci facevano le foto a noi, perché non capivano perché facevamo le foto con questo strumento tutto colorato proprio lì a San Pietro. Siamo rimasti a Roma qualche giorno per riposarci, per riprendere fiato, e poi il 27 finalmente abbiamo avuto l'udienza col Santo Padre, che era un'udienza pubblica. E l'unica cosa che non stava bene il Papa, io avevo visto le altre udienze scorse, era molto attivo, girava fra le persone, e invece quando abbiamo fatto questo incontro noi l'hanno dovuto portare a spalla a sedere. Anche l'udienza l'ha fatta sedere, è stato veramente, si vedeva che era una persona molto provata a livello fisico, però comunque ha dedicato tutto il tempo che poteva, si è scusato che sarebbe stata una cosa più breve e tutto, però ha veramente incontrato tutte le persone che c'erano lì in piazza, che erano una miriade, e mi sono ritrovato in mezzo a questi capi di Stato. La persona dopo di me era un vescovo polacco in alto uniforme, io ero lì vestito da pellegrino con questa chitarra. Infatti mi guardavano anche un po' strano tutti, e mi sono messo in fila e ho incontrato Papa Francesco, e mi ha dato un senso di grande umanità. Cioè, io mi aspettavo comunque anche un capo di Stato, una figura autoritaria, e invece mi sono trovato di fronte a una persona che ti guarda negli occhi fisso, sorride, cioè si vede proprio uno spirito buono. E gli ho raccontato la storia dello strumento, di questa chitarra costruita con i pezzi dei barconi di Lampedusa, che eravamo andati lì a piedi, l'avevamo portata a Cortona. Lui mi ha guardato, sorrideva, a un certo punto mi ha detto: bella, bella storia, però adesso faccela sentire suonare. Ho fatto fare due accordi e poi sono andato via, era finita l'udienza. Però è stato molto bello, c'è un ottimo ricordo di questa esperienza, ma proprio a livello umano, che si vede che è proprio una persona di grande carattere, di grande bontà. Quella cosa che mi è rimasta di più è stata questa. Non tanto la figura del capo di Stato, la figura autoritaria, cioè considerando che è la figura di riferimento più importante per il mondo cattolico, non mi aspettavo un'umanità di questo tipo.
Mare di mezzo è una frase che dice tanto di quello che adesso stiamo vivendo, di quello che il nostro mare è diventato, mare Mediterraneo, che è stato sempre mare di incontro tra le culture, tra i popoli, il mare che anche i nostri vescovi, la Conferenza Episcopale Italiana, ha voluto prendere come riferimento il Cardinale Bassetti quando c'è stato un incontro appunto con i vescovi del mare Mediterraneo per parlare di questo problema dei profughi. Ecco, allora, le vostre idee future, le vostre prospettive, anche dando uno sguardo a quello che purtroppo stiamo vivendo, la situazione dell'Ucraina e il grande desiderio di pace e la grande realtà di guerra. Ecco, ci parli anche di questo.
Allora, perché il progetto Mare di Mezzo è nato appunto per raccontare le storie delle persone che arrivano attraversando il Mar Mediterraneo. L'idea di base era quella, perché io quando ho costruito lo strumento nel 2015, bastava accendere la televisione o qualunque telegiornale, c'erano queste immagini di questi barconi, di questi pescherecci che partivano dal Nord Africa, pieni di persone fin dove era possibile davvero. Che arrivavano un po' verso Lampedusa, verso la porta d'Europa. E invece poi col tempo mi sono reso conto che anche per esempio a tutte le tratte delle persone che arrivavano via terra era tutto un flusso, un movimento di persone. E ora anche questa cosa dell'Ucraina mi ha fatto rendere conto che lo strumento poteva avere una valenza molto più ampia. Ma questa è una cosa che me l'hanno fatto capire i musicisti americani che hanno imbracciato lo strumento. Perché a un italiano è facile da spiegare, perché sappiamo tutti dov'è Lampedusa e cosa succede. Spiegarla ad un americano che viene da un altro continente è stato un po' più complesso. E molti musicisti, soprattutto anche Marc Ribot, aveva capito, aveva intuito qual era il messaggio di questo strumento, però l'aveva legato a suo modo a quello che era la storia del Messico con gli Stati Uniti. Cioè, dandogli un valore, un tema molto molto più ampio. Infatti noi in questo momento che c'è la guerra in Ucraina abbiamo deciso di dedicare il viaggio proprio a questo. Abbiamo contattato UNHCR, che è l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, ci hanno dato il loro patrocinio per il viaggio e noi abbiamo appoggiato la loro raccolta fondi per il popolo in fuga dalla guerra. Che è veramente quello che sta succedendo adesso in Ucraina è abbastanza pazzesco, perché vederlo in televisione, vederlo in paesi che succedono queste cose in paesi lontani è una cosa, vederlo in Europa, cioè vedere i migranti profughi in Europa fa una certa impressione, è una cosa che tocca tutti nel personale, è diverso. E anche la chitarra, infatti, tipo si è un po' evoluta da questo punto di vista. Cioè ora racconta e vuole prendersi carico di tutte le storie dei migranti in tutte le condizioni, indipendentemente dalla bandiera e dalla provenienza.
E per questo concretamente, che idee avete per il futuro? Cosa pensate di fare?
Allora, ancora non ci ho pensato, nel senso che siamo tornati da poco, adesso abbiamo tutto il materiale che abbiamo raccolto, che dobbiamo montarlo perché vogliamo fare un documentario di viaggio. In più noi, lungo le tappe del percorso di questo viaggio che abbiamo fatto a piedi, abbiamo incontrato musicisti, abbiamo fatto delle piccole session lungo il cammino e anche queste entreranno a far parte della storia del viaggio. E prossimamente la chitarra, non lo so, idealmente come desiderio mio sarebbe fargli fare un tour museale, fargli girare un po' di musei e esporla con tutta la storia dello strumento, le fotografie delle persone che hanno appoggiato il progetto, dei musicisti che l'hanno suonata. Idealmente mi piacerebbe questo, però si vedrà in futuro che succede.
Allora, innanzitutto grazie del tempo che ci ha concesso, di quello che ci ha raccontato, di come ce lo ha raccontato. Radio Incontri vorrà essere partner di questo cammino di pace di Mare di Mezzo. Quindi speriamo sicuramente di rincontrarci, di poter collaborare per iniziative, magari anche nel nostro territorio, perché il mondo è grande e noi abbiamo bisogno di parlare di solidarietà, di pace, di risposte diverse anche qui nel nostro luogo. E quindi ci rincontreremo sicuramente. Grazie di tutto per ora.
Grazie. Un'ultima cosa, volevo ringraziare anche le persone che hanno reso possibile questo viaggio, in particolare il comune di Cortona, Francesco Attesti, che hanno aiutato molto il progetto, il comune di Siena, il comune di Castion del Lago che ha dato un supporto e tutte le entità che hanno veramente reso possibile questo viaggio. Grazie a tutti.